Sia lodato Gesù Cristo. Al ritorno del popolo di Israele dalla schiavitù in Babilonia, il popolo stesso decise di ricostruire la città di Gerusalemme. Il nome di Gerusalemme, voi sapete, è un nome ebraico. Yerushalayim vuol dire città di pace. Noi sappiamo purtroppo che la città di Gerusalemme manca proprio di questa realtà. Insieme ricostruirono anche il Tempio. E quello che noi abbiamo ascoltato nella prima lettura è proprio il momento centrale della liturgia. La liturgia della parola, diremmo noi, no? Il momento nel quale, con grande solennità, come avete sentito, nel Tempio veniva letta da parte dei sacerdoti la parola di Dio e poi da loro spiegata perché i fedeli ne comprendessero il senso. Quando si fa l'ingresso del parroco in una parrocchia, capisco che qui adesso queste cose non ve le ricordate più perché comincio a essere sufficientemente stagionato come parroco, quindi parlo di 14 anni fa, ma è probabile che li abbiate visti altrove. Una delle cose che fa il vescovo nel momento in cui c'è la presa canonica di possesso del nuovo parroco è consegnargli il libro della Sacra Scrittura, dicendo queste parole: procura tu stesso, oppure tramite incaricati, che la parola di Dio sia proclamata nella tua parrocchia. Mentre venivano lette le letture, io vi guardavo dal mio posto. Il sacerdote sta in alto per essere visto da tutti nelle celebrazioni, ma questo posto gli consente anche di vedere tutti gli altri. Ed è sempre commovente. Anche stamattina proprio cercavo di vincermi per non commuovermi alla messa dei bambini, vedere l'attenzione con cui sentite, ascoltate la parola di Dio. Tutti col vostro foglio a seguire la proclamazione della parola della salvezza che viene direttamente da Dio. Ed è bellissimo quello che racconta la prima lettura, che è poi quello che facciamo anche noi. La gente, dice la scrittura, dice la lettura, maschi, femmine e quelli che avevano capacità di comprendere, quindi i ragazzi, i bambini, mentre incominciano ad avere l'uso della ragione, poi i giovani come voi stasera, ascoltavano questa parola, ascoltavano la predicazione della parola di Dio e poi con gioia sollevavano le mani in segno di lode, di ringraziamento, dicevano amen, amen, e molti piangevano per il dono della parola, molti piangevano, tanto che i sacerdoti, e quando andate via potete portare via il foglietto della messa, ma molti di voi hanno anche il libretto delle letture a casa e quindi possono vedere, tanto che i sacerdoti dicevano: oggi dovete fare festa, non si piange. Bellissimo questo, comprendere che quando noi ascoltiamo la parola di Dio, questo è un dono grandissimo per la nostra vita. E questo lo comprendiamo avvicinando le letture di oggi tra di loro. La prima lettura con il Vangelo, dal punto di vista giuridico si direbbe facendo il combinato disposto delle due cose, unendole. E perché le dobbiamo unire, dite voi? Perché è bellissimo quello che poi succede a Gesù nella sinagoga del suo paese. Quando dopo aver letto la profezia di Isaia che si era cercato, e questo mi servirà tra un po' per dire alcune cose importanti, Gesù dice: oggi si compie per voi questa parola che avete sentito. Questo oggi non è una connotazione soltanto cronologica, vuol dire il 24 di gennaio del 2016, ma è una connotazione teologica. Ogni volta che tu ascolti o leggi la parola di Dio, quella parola è efficace. Questo termine è un po' difficile dal punto di vista teologico. Dal punto di vista teologico, efficace vuol dire funziona. Quella parola che tu ascolti funziona, è capace di cambiare la tua vita. Da parte nostra ci deve essere questa disponibilità. La disponibilità di andare ad ascoltare la parola di Dio con gioia, di seguire con attenzione questa parola. Gesù ha detto: non passerà dalla legge neanche una parola che non si compia. Ha detto anche: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno mai. E noi dobbiamo avere questa capacità che Gesù ci mostra nel momento in cui va alla sinagoga. Due notazioni faccio qui. Dice così: nella sinagoga di Nazaret, dove era cresciuto. E non si parla soltanto di crescere in età, si tratta di maturare nel cammino di fede. Gesù, dal punto di vista umano, Gesù era il figlio di Dio fatto uomo, quindi era vero uomo e vero Dio. Dal punto di vista umano Gesù ha messo tutto l'impegno che era necessario, l'impegno che mettiamo noi per imparare la parola di Dio e per viverla in un modo attento. Questo è tanto vero che il Vangelo ci dice che Gesù ha chiesto il rotolo del profeta Isaia. Abbiamo tutti presente che allora i libri non erano come i nostri, no? A pagine successive, ma erano dei rotoli di pergamena. E in questo rotolo, dice il Vangelo, Gesù va a cercarsi il brano che gli interessava. A me piacerebbe fare questo esperimento, no? Darvi in mano, adesso non dico la Bibbia, che già per qualcuno potrebbe essere pericolosa, ma darvi in mano un Vangelo e dirvi: cercami in questo Vangelo questo brano. Saremo capaci noi? Crescere nella conoscenza della parola di Dio, nella maturità di fede, significa includere nel nostro cammino di fede la conoscenza della Scrittura, soprattutto del Nuovo Testamento, soprattutto del Vangelo. Perché la Bibbia, perché il Vangelo non sono libri da biblioteca, come tante volte vi ho detto, da libreria, da polvere, come quando facciamo tutti così, no? Quando andiamo lì dove sono i libri e li guardiamo, bellissimi, un dorso bello appariscente, e poi bisogna spolverare, perché evidentemente lì si annida la polvere. Il Vangelo, la Scrittura, la Bibbia è un libro che noi dobbiamo avere a portata di mano. San Girolamo, grande conoscitore della Scrittura, colui che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino, ha scritto una frase indicativa soprattutto per i cristiani di oggi, quando la formazione cristiana è molto scesa di livello, ed è per questo che siamo meno incisivi nella società di oggi. Ha scritto: ignorare la Scrittura, non conoscere la Scrittura, è ignorare Gesù Cristo. Io devo avere presente questo dovere della mia vita: conoscere la Bibbia, conoscere il Vangelo, conoscere il Nuovo Testamento, conoscere questa parola che Dio ha dato all'umanità, e fare questo con gioia. Questo popolo di Israele, che era stato deportato in Babilonia, che in Babilonia era stato in schiavitù, che ritorna nella sua terra, che ricostruisce la sua città, il suo tempio, che si commuove, che gioisce, che canta, che prega per aver ascoltato di nuovo la parola di Dio. E noi, cari fratelli e care sorelle, facciamo questo senza fatica ogni domenica, molti di noi anche tutti i giorni. Facciamo questo con, cosa vorrei chiamarlo, superficialità. Andiamo, ascoltiamo la parola di Dio, quando è terminata la messa, 10 minuti fuori da chiesa già ci siamo dimenticati tutto. Io qualche volta l'ho fatto, anche nei giorni feriali, ho fatto questo esperimento. Che cosa diceva il Vangelo della messa di oggi? Già terminata la messa non si ricordava più niente nessuno. Avere questa capacità, perché la forza della parola di Dio è questa, cambia la nostra vita. Ho letto di recente una frase del Papa che mi ha colpito e che voglio dire in questo momento, non tanto perché sono io oggi a dover spiegare la parola di Dio, ma perché questo va nella nostra formazione. Basta sentire la parola di Dio? No, dobbiamo capirla. E questa possibilità di comprendere la parola di Dio ci è data nell'omelia, nella predica, quella che noi chiamiamo comunemente predica, e nella catechesi. Di modo che se io, sì, sono anche in chiesa, ma durante la predica sono da un'altra parte del globo, oppure se io nella mia vita non prevedo mai formazione, catechesi, questa parola la spreco, perché non la capisco. Sentite il Papa, mi sono scritto qui la frase giusta per non andare così a naso. L'omelia, ha detto il Papa, è il momento più alto del dialogo tra Dio e il popolo prima della comunione eucaristica. Il Papa ha detto così, il momento più alto, il momento nel quale io capisco la parola di Dio anche in quegli aspetti che magari mi erano un po' ostici, quelli che magari non riuscivo a capire. Ma questo riferimento del Papa, e mi oriento verso la conclusione, ci parla delle nostre celebrazioni. La messa non è forse divisa in due parti, la liturgia della parola, dove appunto ascoltiamo la parola di Dio, la spiegazione della parola di Dio, permettiamo che questa parola entri nel cuore, e poi dopo la liturgia eucaristica, dove riceviamo Gesù vivo e vero, quel Gesù che ha parlato nelle scritture. E allora ecco, credere profondamente, l'insegnamento di oggi questo, no? Che la parola che noi riceviamo funziona nella nostra vita, cambia la nostra esistenza se noi glielo permettiamo. Perché dico questo? Perché voi sapete come è andata a finire questa vicenda di Gesù a Nazareth, vero che lo sapete, no? Dopo che Gesù ha detto queste cose, che in altri termini era dire il Messia sono io, hanno preso Gesù, l'hanno portato fuori dal paese e volevano precipitarlo dal burrone sul quale è costruito ancora il paese di Nazareth. Lo volevano fare fuori. Perché la parola di Dio, cari fratelli e care sorelle, è una parola che ci chiede di prendere posizione. O tu accetti la parola di Dio, accetti la parola di Dio e accetti chi ha detto questa parola, dunque Dio stesso, e quindi la tua vita cambia, oppure la stai rifiutando, la rifiuti, la butti. E qui c'è un altro snodo importante per la nostra vita. Avete sentito cosa diceva il Vangelo all'inizio, il Vangelo di San Luca all'inizio? Illustre Teofilo, io ho fatto delle ricerche. San Luca era medico, quindi era preparato culturalmente. Ho fatto delle ricerche per vedere quali sono i fatti veri della vita del Signore e ho compilato questo libro che poi ho mandato a te. Lo snodo è questo: noi tante volte ascoltiamo la scrittura con sufficienza, mi ci metto anch'io nella bagna, volentieri, la parola di Dio con sufficienza per dire noi siamo cristiani adulti, mica possiamo credere a queste cose per bambini, i comandamenti ormai non si usano più, e che cosa vuoi che i sacramenti non se ne parla neanche, e così via. Poi distruggiamo piano piano tutto l'impianto della vita di fede con questa presunta maturità, che vorrebbe dire nient'altro che noi abbiamo la possibilità, il potere di giudicare Dio e quello che Dio ci ha insegnato. Di modo che veramente, pensiamolo questo, no? Ogni volta che io ascolto la parola di Dio, posso accettarla questa parola con umiltà, con semplicità. Questo è fede. Oppure posso dire no, questo non mi serve, non l'accetto, non lo voglio, non lo comprendo, questo non mi è comodo, lo butto. Concludiamo. Dice Gesù nella sinagoga, parole bellissime, bellissime, del profeta Isaia, ma che lui applica a se stesso. Dio vi ha mandato attraverso di me un Vangelo, quindi una bella notizia se siete poveri, una libertà se siete prigionieri, una guarigione, una luce se siete ciechi, la libertà se siete oppressi. Riconosciamolo, fratelli e sorelle carissimi, cari ragazzi e care ragazze che venite alla vostra messa, riconosciamolo, siamo noi questi, i poveri, siamo noi, quelli che hanno bisogno dei valori del Vangelo e vivono nella povertà dello spettacolo di questo mondo che ci sta nauseando. Che cosa sentite di nuovo, di bello alla televisione? Cosa leggete sui giornali? Cose spaventose. Abbiamo bisogno di questa buona notizia che ci viene da Gesù. Ma siamo noi prigionieri, prigionieri dei nostri peccati, dei nostri limiti, dei nostri vizi. Siamo noi che siamo ciechi, che non vediamo le cose del mondo, della storia, della nostra vita con gli occhi di Gesù. E siamo noi che siamo oppressi. L'oppressione è quella situazione nella quale ci sentiamo tristi, nella quale sentiamo che manca qualcosa nella nostra vita. Siamo noi questi e abbiamo bisogno di Gesù. Gesù dice: Dio vi ha mandato oggi me per annunziarvi questo. Cari fratelli e care sorelle, se è vero tutto quello che abbiamo detto in questi 17 minuti, se è vero tutto questo, è vero anche che oggi tutti noi, noi che siamo venuti alla messa, abbiamo ascoltato un Gesù che annunciava di nuovo queste realtà, che si compiono nella nostra vita, che sono possibili nella nostra esperienza di fede, che sono la realtà che viviamo in questo momento, in questa messa e nel nostro cammino di fede oggi. E allora chiediamo a Maria Santissima la disponibilità del cuore che ha avuto lei davanti alla parola di Dio. Quando l'angelo è andato da Maria, che aveva 15 anni allora, guardate che presenza a se stessa, che maturità questa donna. Quando l'angelo è andato da Maria, gli ha detto: Dio vuole da te questo. Maria ha detto sì. Ecco, noi dobbiamo ascoltare la parola di Dio con questo atteggiamento, ed è la preghiera che facciamo nella messa che continua. Poter avere anche noi i sentimenti di Maria per dire al Signore fiat, sì, per quanto riguarda la sua volontà su di noi. Sia lodato Gesù Cristo.